Modem.
Care concittadine, cari concittadini.
Una festa nazionale dal sapore amaro per la Svizzera e la sua economia.
La notte scorsa Donald Trump ha fissato al 39% la tariffa doganale sulle importazioni.
Il Conseil fédéral ha une pensée particulière pour les cantons de la Suisse occidentale qui assurent une part importante des exportations suisses vers les États-Unis.
C'est dans de tels moments que doit jouer la solidarité confédérale, l'équipe que je qualifie de Team Switzerland. Le monde politique et le monde économique.
Dazi statunitensi giù dal 39 al 15%, oggi l'annuncio di Guy Parmelin.
Concernant les concessions de notre part, le secteur privé suisse prévoit aussi, je l'ai dit, d'investir 200 milliards de dollars aux États-Unis.
Monsieur le conseiller fédéral, bonsoir.
Bonsoir madame.
Ce printemps, vous aviez déclaré que dans ce dossier, la Suisse ne se mettrait pas à genoux. Cet accord, il met le pays dans quelle position?
Quella appena iniziata è la settimana in cui l'Assemblea federale elegge il presidente della Confederazione per il 2026. L'anno prossimo toccherà di nuovo a Guy Parmelin, capo del Dipartimento dell'Economia, che riceve il testimone da Karin Keller-Sutter. Oggi dedichiamo la puntata a un bilancio dell'anno di presidenza della consigliera federale responsabile delle finanze, un 2025 segnato in particolare dalla politica dei dazi del presidente statunitense Donald Trump. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Franco Cristini alla regia e Pascal Hiba alla tecnica. Io sono Monica Fornasier. Vorrei partire da quanto si poteva leggere sul Sonntagsblick il 3 agosto e cito: questa potrebbe essere la peggiore sconfitta di Karin Keller-Sutter. Ci si riferiva alla ormai famosa telefonata del 31 luglio, quella in cui Trump comunicava che per la Svizzera i dazi sarebbero stati del 39%, un annuncio del tutto inaspettato, anche perché fino a quel momento si stava negoziando per tornare alla situazione precedente il 2 aprile, quindi la situazione precedente al Liberation Day, come l'aveva chiamato Trump, e quindi alla situazione che c'era prima che Trump annunciasse i nuovi dazi. E allora come esce Karin Keller-Sutter da questo 2025? È la prima domanda che vorrei porre ai nostri ospiti, che vi presento subito. Sono le consigliere nazionali Anna Giacometti del PLR, Greta Ghisin dei Verdi, il consigliere nazionale dell'UDC Piero Marchesi e il consigliere agli stati del centro Fabio Regazzi. Buongiorno.
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 Io vorrei dare innanzitutto la parola proprio ad Anna Giacometti, che è dello stesso partito di Karin Keller-Sutter. Ecco, rispetto a questa citazione del giornale, potrebbe essere la peggiore sconfitta di Karin Keller-Sutter, secondo lei è stata una sconfitta?
No, non sono assolutamente d'accordo con questa citazione. Si tratta del Sonntagsblick che ha scritto questa cosa affinché la gente legga l'articolo. Allora, Karin Keller-Sutter, sappiamo tutti, è stata una presidente molto, come sempre, anche come consigliera federale, molto competente. Io direi che è una donna molto molto coraggiosa, che ha sempre difeso gli interessi del nostro paese, della Svizzera. Non dobbiamo dimenticare che dall'altra parte c'è un signore che si chiama Donald Trump. Sappiamo tutti che è imprevedibile, e quindi dare la colpa a Karin Keller-Sutter perché Donald Trump quella mattina si è svegliato e ha deciso di tassare la Svizzera con il 39% è completamente sbagliato.
Fabio Regazzi, come ne esce Karin Keller-Sutter? Indebolita?
Ma è chiaro che al di là delle sue responsabilità non ne esce benissimo. Io capisco che la situazione che si è trovata a dover gestire era estremamente complessa, difficile, anche in virtù del personaggio che si è trovata di fronte in questa famosa telefonata che ha assunto dei contorni anche un po' surreali, però è chiaro che è anche altrettanto chiaro che qualche errore è stato commesso, errore sicuramente in buona fede. Io non mi sento di buttarle addosso la croce e di quasi attribuire la responsabilità per questa situazione che è venuta a crearsi, che ha creato anche grandi difficoltà per il nostro paese anche a livello politico, però è innegabile che qualche errore è stato sicuramente commesso.
A cosa si riferisce?
Commesso.
Qualche errore è stato commesso, per esempio?
Ma evidentemente sapendo che comunque il personaggio è estremamente difficile da gestire, probabilmente l'approccio utilizzato, stando perlomeno a quello che è stato rivelato, poi forse qualche dettaglio ci è sfuggito, ma stando a quello che abbiamo potuto sapere e capire, probabilmente, ma lo dico con il senno di poi e senza la presunzione di voler insegnare niente a nessuno, ci mancherebbe anche nei confronti della consigliera federale, presidente della Confederazione Keller Sutter, che è comunque una persona estremamente competente, come è stato giustamente sottolineato, però forse l'approccio tenuto conto del personaggio non è stato quello giusto.
Ecco, Greta Ghisin ha avuto l'approccio sbagliato?
Ma non direi. Karin Keller-Sutter è rimasta fedele a quelle che sono le nostre tradizioni, a quelle che sono le nostre regole istituzionali, e rimproverarle alla fine le si rimprovera la follia di Trump. Cioè, non dimentichiamo che dall'altra parte del telefono c'era Donald Trump, poteva esserci chiunque quel giorno al telefono con lui, e probabilmente le cose non sarebbero andate diversamente. E non dimentichiamo che tutte queste speculazioni che si fanno adesso sulle responsabilità di Karin Keller-Sutter derivano da indiscrezioni che dovrebbero essere utilizzate anche con una certa prudenza, perché sappiamo qualcosina, non sappiamo certamente tutto. E mi permetto anche di aggiungere, non mi sembra che le cose stiano andando molto meglio da quando Parmelin ha preso in mano il dossier. Più se ne sa di quello che è successo nelle ultime settimane e più c'è veramente da preoccuparsi. Ne parleremo sicuramente ancora nel seguito della trasmissione. Ecco, non mi pare che le cose stiano andando meglio adesso, quindi non mi sento proprio di rimproverare Karin Keller-Sutter.
Piero Marchesi, sarebbero andate diversamente le cose se ci fosse stato qualcun altro al posto di Karin Keller-Sutter?
Ma questo io non sono in grado di determinarlo, però è vero che quando si negozia bisogna prima di tutto interrogarsi chi si trova dall'altra parte, sapendo di avere una persona complicata, difficile, irascibile, possiamo definirlo in tutti i modi, come il presidente americano, probabilmente bisogna impostare la strategia in modo adeguato. Adesso a posteriori sono tutti professori, dunque a mio avviso è anche utile oggi uscire da questa dinamica di critica. Anch'io ritengo che Keller-Sutter è una buona consigliera federale, probabilmente qualche errore l'ha fatto anche lei in questa situazione, altrimenti non ci saremmo verosimilmente trovati nella situazione di avere i dazi al 39%. Però mi piace guardare avanti, oggi c'è una situazione diversa, una prospettiva del 15% dei dazi, ancora tutta da verificare, tutta da approfondire, ma credo che un passo nella giusta direzione è stato oggettivamente fatto, perché se neghiamo che è stato fatto un passo nella giusta direzione, allora probabilmente abbiamo prospettive diverse di analisi della situazione.
Anna Giacometti voleva intervenire, sì. Ecco, si è fatta trovare impreparata, non so, doveva avere un piano B o comunque prepararsi comunque a un'eventualità diversa da quella che immaginava Karin Keller-Sutter.
Volevo ribadire a quanto ha detto la collega Greta Ghisin, cioè che Parmalee ha preso in mano il dossier. Questo dossier è sempre stato di Parmalee, un dossier del suo dipartimento. I contatti che ha avuto Karin Keller-Sutter con Trump sono dovuti al fatto che lei quest'anno è tuttora ancora la presidente della Confederazione, quindi il suo incarico del Consiglio federale ha avuto queste telefonate con Trump, ma non è un dossier del suo dipartimento.
Entriamo un po' più in questo dossier. Allora, diciamo che Karin Keller-Sutter come presidente della Confederazione poi è stata la grande assente quando è stata annunciata l'intesa con gli Stati Uniti, appunto a metà novembre, annuncio fatto, come avete anche ricordato, da Guy Parmelin e poi anche dalla segretaria di Stato dell'Economia Hélène Budliger-Artieda. Allora, oggi non c'è ancora un accordo vero e proprio, lo precisiamo subito, c'è solo appunto questa dichiarazione di intenti che però fissa già dei punti che non piacciono a tutti. Beh, uno di questi sono gli investimenti per almeno 200 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni, un terzo dei quali tra l'altro già entro la fine del 2026. Poi c'è la rinuncia alla tassa sui servizi digitali, un'apertura del nostro mercato a prodotti agricoli. Non avremo tempo di occuparci di tutto nel dettaglio, però poi fa anche discutere il come, no? Si è arrivati a questa dichiarazione di intenti e quindi al ruolo avuto dal famoso gruppo di imprenditori che hanno incontrato Trump e di fatto imprenditori che tra l'altro sono anche stati ringraziati dalla segretaria di Stato dell'Economia perché hanno contribuito a sbloccare la situazione. Ecco, Greta Ghisin, a lei in particolare non è piaciuto questo modo di procedere, tanto che l'ha segnalato al Ministero Pubblico della Confederazione.
Ci sono diversi aspetti che sono problematici in questo modo di procedere. Da una parte c'è la questione giuridica, che andrà chiarita dal Ministero Pubblico della Confederazione, a sapere se questi doni molto generosi che questi imprenditori hanno portato a Trump sono compatibili con il nostro ordinamento giuridico. Dall'altra parte però c'è la questione istituzionale, che mi pare ben più importante, e anche la sede in Parlamento, tra parlamentari in cui discuterla. Siamo di fronte a un'economia, dei manager che si mettono a fare politica per conto del Consiglio federale. Tante informazioni non le sappiamo ancora su come sono effettivamente andate le cose. Ci sono anche affermazioni molto contrastanti fra di loro, tra questi manager, la segretaria di Stato Parmelin. Sarebbe ora anche che il Consiglio federale tra l'altro facesse chiarezza su come sono andate le cose e piena trasparenza su quello che è stato l'iter che ha portato a questo incontro tra i manager e Trump. Quanto sapeva la SECO, quanto sapeva Parmelin, quanto sapeva il Consiglio federale? Sono tanti punti di domanda che meriterebbero velocemente una risposta.
Ecco, magari facciamo intervenire Fabio Regazzi. Mandare avanti degli imprenditori, diceva Greta Ghisin, in un'intesa politica, cioè bisogna fare gli interessi dello Stato. Chiaramente un imprenditore fa i propri interessi, normalmente è anche normale che sia così, ma non è un po' rischioso?
Intanto vorrei precisare che questi erano dei manager e non degli imprenditori, sì, una distinzione, certo, che secondo me è importante fare, ma nella sostanza non cambia molto rispetto a quello che lei mi chiede. Beh, io invece ho un approccio più pragmatico di fronte a questa situazione. Noi avremmo avuto con dei dazi al 39% dei problemi molto importanti per la nostra economia di esportazione. Si parlava di un'ipotesi di contrazione del PIL importante, perdita di posti di lavoro, e quindi alla fine il fatto di trovare questa sinergia fra politica e economia, che sicuramente fa anche i suoi interessi, ci mancherebbe altro, ma in questo caso ritengo che questi manager si sono messi a disposizione anche a difesa degli interessi della Svizzera intera, e quindi alla fine, se il risultato sarà, come ha detto giustamente la collega Ghisin, al momento manca ancora la certezza, mancano ancora alcuni dettagli, però se il risultato sarà questo, beh, io mi dico va bene così, perché l'economia svizzera con un dazi al 15%, che sono comunque una penalizzazione, però perlomeno si trova allineata al resto dell'Europa e a molti altri paesi, quindi abbiamo recuperato questa posizione di svantaggio che ci avrebbe, come detto, messo in una situazione molto difficile. Quindi facciamo chiarezza, definiamo bene i dettagli di questa operazione, però io guardo piuttosto al risultato finale, all'esito, e se questo sarà, per quanto mi riguarda, posso ritenermi soddisfatto, anche se non mi è piaciuto molto, l'ho già detto in altre occasioni, questo presentarsi come dei re magi davanti a Trump e consegnargli dei regali che poi vanno anche un po' relativizzati. È come se qualcuno arriva da me e mi offre una bottiglia di vino, portare un Rolex d'oro e un lingotto d'oro, che tra l'altro probabilmente, ma non lo sappiamo ancora, dovrebbero diventare di proprietà dello Stato americano e non doni personali a favore di Trump. Quindi non mi è piaciuto moltissimo, però come detto a me interessa soprattutto il risultato finale.
Piero Marchesi, si sta dando troppa importanza a questi doni che sono stati portati da Trump e che poi appunto vedremo che fine faranno, però.
Sì, si sta guardando il dito e non la luna, mi sembra di capire, perché quando dicevo prima quando si negozia bisogna avere la giusta strategia, si è capito che con Trump bisogna adottare un linguaggio adeguato a quello che Trump si aspetta, e probabilmente il fatto di aver costituito questo Team Switzerland, che così è stato chiamato dal consigliere federale Guy Parmelin, e sono convinto con l'avallo del consiglio federale, non è che partono quattro imprenditori o manager, vanno da Trump, bussano la porta, dicono siamo qua per cercare di abbassare i dazi per la Svizzera. Oso sperare, ma così è stato anche presentato in conferenza stampa, che ci sia stata un'organizzazione adeguata affinché questi imprenditori potessero aprire questo canale di negoziazione. Dopo, evidentemente, anche a me non è piaciuto molto il fatto che si vada a portare, però bisogna dire che in diplomazia il fatto di dare dei regali di presenti è abbastanza consuetudine. Evidentemente un Rolex d'oro, un lingotto non è un presente, qualche cosa di più, però ripeto, se si vuole risolvere la questione dei dazi che hanno già causato licenziamenti, messa in discussione della sopravvivenza di alcune aziende in Svizzera, credo che, e qui ritorno a quello che dicevo prima, sarebbe meglio guardare alla luna e non al dito, dunque al risultato finale, che deve essere ancora approfondito, dobbiamo ancora leggere questi accordi, ma l'obiettivo credo sia quello di conservare i posti di lavoro e dare una prospettiva all'economia d'esportazione, perché con dei dazi del 39% evidentemente questa prospettiva non c'è. Solo un ultimo punto, non è che prima dei dazi di Trump non ci fossero già dei dazi, certo, perché su alcuni prodotti già c'erano dei dazi, dunque il avere dei dazi domani, perché non ci sono ancora, al 15%, poi si dice che se si valutano bene sarebbero addirittura anche più bassi, può essere una prospettiva interessante per il nostro paese.
Ecco, Anna Giacometti, l'importante era il risultato, in fin dei conti, non come lo si è ottenuto.
Non sono d'accordo, cioè è chiaro che il 15% è meglio del 39%, meglio sarebbe il 0%. Quello che a me non è piaciuto di questa scena qui da Trump, in pratica questi manager si sono inginocchiati davanti a Trump porgendo questi doni, e secondo me questo non è lo stile del nostro paese. Ecco, e poi va detto che è vero, adesso dovremmo essere al 15%, perché sappiamo che Trump domani mattina forse cambia nuovamente idea. Adesso il Consiglio federale ha approvato il progetto di mandato negoziale per un accordo commerciale dove verranno definiti i punti. Io sono convinta che il prezzo che pagheremo sarà molto molto alto.
Ecco, ci torneremo anche su questo aspetto. Volevo restare un attimo su quello che ha detto: la Svizzera si è inginocchiata. Ecco, la domanda che vorrei farvi è questa: come ne esce la Svizzera? Penso proprio anche a livello di immagine, magari Greta Ghisin.
Ne esce male la Svizzera, come può confermare chiunque abbia letto un po' la stampa internazionale, come è stata recepita questa visita a Washington di questi manager. Sì, è vero che in diplomazia si usa fare doni, ma non di questa entità, e tra l'altro questi manager non erano in missione diplomatica, perché se rimangono dei manager, non fanno parte del nostro corpo diplomatico. Tra l'altro, se questa visita a Washington ha veramente contribuito a risolvere la questione, è tutto ancora da dimostrare, perché ad oggi i dazi sono ancora al 39%. Si parlava di abbassarli al 15 a inizio dicembre, poi si parlava di metà dicembre, adesso siamo già a fine dicembre, e poi c'è la grande questione: a che prezzo riusciremo, se mai riusciremo, ad abbassarli al 15%? 200 miliardi di investimenti negli Stati Uniti, rinuncia a standard ambientali e di sicurezza sulle nostre strade, rinuncia alla regolamentazione delle grandi piattaforme digitali, ripresa automatica di sanzioni verso paesi terzi. Questo è il prezzo che sembra dovremmo pagare per riuscire a portarli al 15%. È stata festeggiata come la grande vittoria, io mi permetto di essere un po' più prudente.
Con Fabio Regazzi, come ne esce la Svizzera?
Ma guardi, come ne esce? Ne esce in parte vincitrice, e in parte evidentemente è ovvio che qualche concessione la si deve fare, come in qualsiasi negoziazione, in qualsiasi trattativa. Non mi risulta che l'UE per negoziare i dazi al 15% non abbia messo sul tavolo niente, quindi ognuno ha dovuto fare la propria parte, per cui io non credo che la Svizzera esca ridimensionata o la sua immagine sia stata lesa nei confronti del resto del mondo. Ognuno deve fare i suoi interessi, la Svizzera lo ha fatto. Poi una breve replica a quello che diceva la collega Ghisi. La premessa è che non sappiamo ancora i dettagli, quindi non si può ancora giudicare quelle che sono le concessioni che forse verranno fatte finché non ne avremo certezza. La ripresa delle sanzioni, per quel che mi riguarda, e ho chiesto personalmente in un incontro che ho avuto con Parmenè, non è così come è stata venduta la storia dei poliarcloro piuttosto che questi truck di Elon Musk. Se ne sente parlare, ma vedremo quando ci saranno i dettagli e allora lì potremo commentare e potremo prendere posizione.
Copiero Marchesi, è stato detto la Svizzera si è inginocchiata.
Ma io vorrei capire da chi si oppone a questo accordo o proposta di accordo qual è l'alternativa. L'alternativa è tenere i dazi al 39% e questo è il problema. Oggi abbiamo Trump che ha imposto a tutti gli stati dei dazi per fare cosa? Per fare in modo che si investa in America, e difatti tutte le aziende o gran parte delle aziende stanno portando parte degli investimenti della produzione in America. Dunque lui sta raggiungendo il suo scopo. Si può discutere se è giusto o sbagliato, se sono corrette le modalità che ha adottato, a me non piacciono particolarmente e lo ribadisco, ma questa è la realtà. Dunque oggi dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. C'è in prospettiva un accordo di cui non conosciamo ancora le modalità, bisognerà vedere tutti questi aspetti e sono curioso di poterlo scoprire. Poi però sorrido perché vedo da una parte chi è contrario già di principio a questo accordo e poi è pronto a sostenere l'accordo con l'Unione Europea che prevede l'adozione automatica del diritto europeo e il riconoscimento dei giudici stranieri. Qua veramente sono due pesi e due misure, soprattutto da chi oggi si scandalizza perché non ha nemmeno ancora letto l'accordo, invece con l'Unione Europea l'accordo ce l'abbiamo già sul tavolo e abbiamo visto esattamente cosa contiene.
Vuole reagire Anna Giacometti?
Molto volentieri. Dunque al collega Marchesi, al partito UDC, loro dicono che i bilaterali tre, li chiamiamo adesso così ufficialmente.
Voi li chiamate così, ma non si chiamano
sono
così.
Un contratto di sottomissione della Svizzera. Io direi, che alternative abbiamo? Cioè, rifaccio la domanda a Marchesi, non abbiamo alternative, siamo parte
l'accordo,
dell'Europa, siamo al centro dell'Europa. Siamo al centro dell'Europa e quindi è importantissimo poter consolidare le nostre relazioni. Ecco, poi va detto anche per quanto concerne adesso l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Allora, dall'altra parte c'è un Donald Trump che lui prende la penna e firma. In Svizzera è tutta un'altra storia, siamo in una democrazia, quindi questo accordo sarà discusso innanzitutto nelle commissioni,
c'è ancora un
e poi nel Parlamento, c'è un iter lunghissimo. Io dubito che venga accettato tutto quello che pretende Trump, e quindi siamo ancora molto lontani da avere un risultato soddisfacente.
Beh, comunque anche gli Stati Uniti sono una democrazia, per quanto...
Ma non si direbbe al momento.
Beh, insomma, è stato eletto democraticamente, mi sembra. Dopo si può discutere sulle sue modalità, sul suo carattere, sul suo stile, ma adesso mettere in discussione che gli Stati Uniti siano una democrazia mi sembra un po' eccessivo.
Al momento non stanno applicando le regole della democrazia.
Greta Ghisin, voleva intervenire anche lei.
Sì, non sulla questione se gli Stati Uniti siano o meno una democrazia, sono sicuramente una democrazia, ma è vero che è una democrazia sotto forte pressione perché Trump sta mettendo in discussione tanti dei meccanismi democratici che fanno degli Stati Uniti una democrazia. Ma io vorrei tornare alle reazioni dell'UDC a questa dichiarazione di intenti, a questi grandi festeggiamenti che ci sono stati. Io capisco l'imbarazzo dell'UDC che quando è stato eletto Trump, ci ricordiamo tutti, ha festeggiato perché Trump è un grande amico della Svizzera, dicevano quelli dell'UDC. Ecco, capisco che ci si trovi un po' in difficoltà anche a giustificare o a difendere questa dichiarazione di intenti, e quindi si preferisce parlare di Unione Europea. In effetti ogni volta, indipendentemente dal tema, si torna lì, l'UDC torna lì. Che cosa vorrebbe chi si oppone a questo accordo di sottomissione con gli Stati Uniti se dovesse risultare che effettivamente tutti questi punti critici che sembrano trapelare vi sono contenuti? Beh, ad esempio aiuto alle aziende che sono in difficoltà, aiuto diretto alle aziende che in questo momento sono in difficoltà, perché è fuori dubbio che i dazi al 39% danneggiano la nostra economia e in particolare alcune aziende. Dov'era l'UDC quando in Parlamento abbiamo votato di prolungare l'indennità del lavoro ridotto per le aziende colpite? L'abbiamo votato in Parlamento ed è fortunatamente passato, ma senza l'aiuto dell'UDC che si è opposto. Ecco, sono queste le misure che bisogna prendere adesso sul corto termine, aiutare le aziende che sono in difficoltà proprio per evitare che vengano persi posti di lavoro. L'UDC non ci ha aiutato in questo senso e quello che bisogna fare per il futuro è non vendere la propria anima al diavolo, rimanere fedeli alle nostre tradizioni e cercare forse anche un po' di diversificare, perché finché Trump sarà alla guida degli Stati Uniti, gli Stati Uniti rimangono un partner molto inaffidabile.
Piero Marchesi vuole replicare?
Sì, la collega Ghisin, se non ci fosse l'UDC, probabilmente avrebbe la metà degli argomenti nei dibattiti, ma va bene così.
Mi pare
evidente che ci sono molti elementi per rispondere all'economia. Una è di diminuire la burocrazia, perché evidentemente i costi della burocrazia oggi pesano in modo importante, indipendentemente dai dazi o meno. Questo è un passo che bisogna fare. Dunque la risposta dell'UDC è eliminare o perlomeno ridurre la burocrazia, che pesa miliardi ogni anno sulle aziende. Poi evidentemente ritorno ancora una volta a dire che si discute nei dettagli un accordo che non si è ancora letto, evidentemente lo si fa per pura speculazione. Io aspetterei di leggere l'accordo, poi vedremo se questo accordo avrà senso di essere approvato oppure no. Oggi in prospettiva abbiamo la possibilità di abbassare i dazi dal 39 al 15, non conosciamo ancora cosa c'è all'interno di questo accordo, leggiamolo, verificheremo, le Camere potranno decidere se approvarlo oppure no, e questo è la democrazia svizzera. Dunque io mi spaventerei assolutamente, mi spavento di più, ripeto, invece che l'accordo con l'Unione Europea è già stato benedetto più o meno da tutte le forze politiche, e questo è un grosso problema per la nostra democrazia.
Allora, è vero che l'accordo va ancora tutto discusso, bisogna capire bene nei dettagli cosa contiene, però per esempio c'è questa promessa dei 200 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 5 anni. Allora, avete parlato un po' tutti dell'imprevedibilità di Trump. Io, quella domanda che vorrei farvi, ed è anche l'ultima, se poi questa promessa non verrà mantenuta, sono investimenti comunque di privati, è stato sottolineato più volte anche da Guy Parmelin, potrebbe anche succedere che Trump aumenterà di nuovo i dazi. Non c'è un grosso rischio qui legato proprio agli investimenti di privati, che dei quali neanche il Consiglio federale sa molto, da quel che ho capito. Fabio Regazzi.
Ma questo è un aspetto che, se confermato, potrebbe avere qualche criticità inevitabilmente. L'Unione Europea mi sembra che ha promesso 600 o 800 miliardi di investimenti. Anche lì, naturalmente tramite le aziende, non lo Stato, né negli Stati europei e nemmeno la Svizzera investirà direttamente, ci mancherebbe altro. È chiaro che questo è un aspetto che un po' preoccupa, nella misura in cui questi investimenti, se una parte di questi investimenti sarebbero stati destinati alla Svizzera e saranno invece dirottati negli Stati Uniti, perché da quello che invece a me risulta, praticamente una larghissima parte di questi investimenti erano già comunque stati ipotizzati da queste aziende negli Stati Uniti. Quindi questo sarà un aspetto sul quale anche bisognerà avere maggiore chiarezza. Poi è chiaro, è evidente che, sempre partendo dall'imprevedibilità del Presidente, non possiamo escludere che nonostante, o magari rendendosi conto o prendendo atto che questi investimenti non sono realizzati nella misura, o non verranno realizzati nella misura promessa, che ritorni a metterci sotto pressione sempre con la leva sui dazi. Poi io, sul fatto che nei prossimi anni si possano realizzare investimenti di questa portata, ho i miei dubbi. Conosco cosa vuol dire trasferire una sede produttiva, ci vogliono anni prima di poterla realizzare, e quindi ho qualche perplessità sul fatto che si possano effettivamente mantenere queste promesse.
Ecco, magari brevemente, Greta Ghisin, qual è l'aspetto insomma emerso di questa intesa che la preoccupa di più?
Ma quanto c'è scritto nella dichiarazione di intenti, e quella la si può leggere, l'accordo non c'è ancora, ma la dichiarazione di intenti c'è, e c'è anche una nota della Casa Bianca, e fa preoccupare proprio nel complesso, perché di fatto si sono fatte delle concessioni sia per quanto riguarda i nostri standard ambientali e sanitari che per quanto riguarda questi investimenti negli Stati Uniti, che non possono che far preoccupare. Poi vedremo se ci sarà accordo, che forma avrà questo accordo e quali saranno i contenuti, allora potremo discuterne in maniera un po' più compiuta, ma comunque già solo come si è arrivati a questa dichiarazione di intenti dovrebbe far preoccupare.
Piero Marchesi, c'è un aspetto che comunque la preoccupa?
Beh sì, evidentemente quando aziende svizzere vogliono investire all'estero deve necessariamente preoccupare, ma vorrei ricordare che se hanno deciso di investire all'estero non è per l'accordo che porta dal 39 al 15% i dazi, ma è perché le aziende hanno capito che se non spostano una parte della produzione negli Stati Uniti d'America probabilmente avranno una serie di problematiche. Dunque la decisione di investire in America delle aziende private è delle aziende private in primis, e dunque questo è l'elemento che inviterei a non trascurare. Dunque non è che necessariamente l'accordo che porta a questo, ma è proprio per garantire a Trump e gli Stati Uniti d'America che anche la Svizzera investe in America, e questo permetterà verosimilmente di ridurre i dazi. Non mi piace, ma è così, è la realtà dei fatti con cui bisogna in qualche modo far conto.
Concludiamo dando la parola ad Anna Giacometti.
Beh, a me preoccupa un po' tutto quello che c'è scritto in questo accordo, che adesso peraltro appunto viene consegnato alle commissioni della politica estera dei due consigli. Mi preoccupa anche il pollo al cloro, lo so che è un dettaglio, però se penso come vengono allevati gli animali negli Stati Uniti, insomma, chi è che mangerà questa carne? Se non la mangiamo dovremo poi pagare anche per smaltirla in Svizzera, ci sono tante domande aperte ancora.
Ne discuterà innanzitutto il Parlamento. Io ringrazio molto i nostri ospiti. Modem torna domani.